In questa sezione della classificazione d'oggi si trova in Giovanni, capitolo 14, versetto 27. Io vi lascio la pace, vi do la mia pace. Io ve la do non come la dà il mondo. Il vostro cuore non si è turbato e non si spaventa.
Di riprendere questa parola. Nuovo Testamento è sopra 343 volte. E questo che nell'Antico Testamento si tratta della parola Shalom. E anche un saluto. Mentre nel Nuovo Testamento, nel Vangelo, la parola è in greco ed è in irene. E irene vuol dire fatto. Sì, per il consumo bambino, l'affermazione non è appunto teologico sulla parola, sulla parola, sulla dire di Dio, che ne parlano della scritta. Possiamo dire per certezza che ciò che la scrittura afferma sulla parola di Dio si può riscrivere come una parola. La parte che però non è né equidistanza né neutralità. L'agire di Dio è infatti un agire non soltanto situato, ma anche di parte. Dio fa il fuoco dei perdenti, delle vittime dell'ingiustizia. Perché il suo stesso regno è un regno di giustizia. La pace è nella Bibbia sempre collegata al ristabilimento della giustizia. Allora si identifica con l'alleanza, con la legge, la Torah. Se ne vuol dire l'Antico Testamento, afferma il petto della giustizia sarà la pace. Isaia 32, 17. Quando lo scrive nel Nuovo Testamento, un frutto di giustizia viene seminato nella pace per coloro che fanno opera di pace. E su questo puoi capire cosa vuole dire. In una reciprocità completa, che rende valide entrambe le formulazioni, la pace nell'arte nella giustizia, la giustizia è il frutto della pace. Queste non sono assertioni così peregrine, ma scaturiscono da una concezione teologica della presenza di Dio e della sua signoria, del suo regno, nella storia di Israele, che poi, dopo Cristo, in tutta la storia umana. Regno di Dio e prati di pace procedono di fare il passo. Perché l'agire di Dio è sempre un agire misericordioso e liberante, che intende a ristabilire il diritto e la giustizia. Il tema centrale dell'alleanza e del regno messianico ruota intorno ad una realtà che esprime il manifesto storico di Dio in un regno di pace. Vuole leggere questo rispetto, dovrebbe qualcuno perché è importante, è nel Salmo 62, versetto 3. Quindi il binomio pace e giustizia è ciò che qualifica i temi maturi del Messia. Lo ripropongono i salmi, e anche come tema dominante, sebbene con variazioni, come ad esempio il Salmo 35, misericordia e carità si incontreranno, giustizia e pace si batteranno. Altri associano la giustizia e il diritto di questa parte di Dio alla grazia e alla fedeltà. Altri salmi, il Salmo 39, al versetto 15, il Salmo 97, il primo e il secondo versetto. concetto di giustizia però che non condanna, ma si impietosisce e converte. Perché il Dio dell'alleanza resta sempre misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di grazia e di fedeltà. Avendo sullo sfondo i termini e la stipulazione dell'alleanza che Dio fa con Mosè. Esodo 34, ve lo scritto. Fino ad arrivare al testo di Zaccaria, dove la pace è in rapporto con la verità, in un contesto di salvezza messianica, Zaccaria 8, 19, anzi, la salvezza nasce da un fiume di pace. Si può dire che il messianismo fiorisce dalla pace, perché alleanza e pace sono stessi sinonimi. La pace determina spesso l'alleanza tra Dio e il popolo di Israele, chiamata alleanza di pace, che ci sono almeno, come nel 534, ma almeno 12 versetti, numeri 25, 12, Israele 54, 10, e Israele 34, 25. Mentre addirittura Paracchia, uno degli ultimi profeti, parla di un'alleanza di divinità e di pace. Paracchia 2, verso 5. La beatitudine che proclama Gesù sarà beati i costruttori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Comunque quindi portare a compimento, in questo caso a maturazione, tutto ciò che questi profeti avevano predetto. E giunto il regno di Dio, e coloro che gli appartengono sono chiamati, cioè sono realmente figli di Dio, che sono il facitore, gli artigiani della pace, parola greca che si traduce con il regno di Poioi, nel Vangelo, in questo secondo Paolo afferrerà che il regno di Dio non è questione di cibo o di bevande, ma è giustizia, pace e gioia dello Spirito Santo. Ci serve Cristo in queste cose e ben accetto Dio che si mette in noi. Ripetendo la beatitudine, Gesù inviterà, diamo dunque alle opere di pace e alla edificazione di sendero. Anche nel suo epistolario, la pace da costruire delle opere è assistita da altri beni congiunti, dallo shalom messianico, la giustizia, la gioia, Galati 5:22, Romani 15:23, e l'unità, che l'abbiamo vista, che così in 4:3, perché la stiamo studiando, nella scuola di Shalom. Gesù dunque si pone in continuità con questa tradizione profetica, quando precisa che la sua parte non è quella accomodante, che lascia le situazioni così come sono. Al contrario, è venuto a scomodare e provocare, non per amore della guerra, ma in nome della fedeltà al Dio dell'alleanza e della pace messianica. Sono venuto a portare il fuoco sulla terra. E come vorrei che fosse già avvenuto? C'è un battesimo che devo ricevere. E come sono angosciato finché non sono compiuto? Pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra? No, io vi dico la divisione. Questo è in Luca 12, 49 a 51. La divisione non è certo voluta dalla pace, né dai suoi atti generali. È una inevitabile conseguenza del fatto che non tutti la collegano alla giustizia. Da quel punto non va. Senza giustizia non c'è pace. Affermando ciò, allora si può parlare di un Evangelio in pace come di un Evangelio in croce, come diceva Sant'Agostino. Non solo perché all'interno della croce è comunque riconciliazione, quindi il gesto supremo che Gesù fa di morire sulla croce per noi e perché si riconcilia con Dio, quindi non si riparte. È evidente. Si fa assoluta, perché questa riconciliazione è quella che ci permette a tutti di ripartire. Non è perché il mistero della croce è comunque solo riconciliazione, quindi parte, ma anche perché la risurrezione non sarebbe una menomazione del mistero, ma il punto centrale di quello che si chiama il carisma, così viene definito nei Vangeli, l'annuncio fondamentale del Vangelo. La Pasqua, la scelta del Gesù, la fede della Pasqua è fondata sulla risurrezione. La sua parte è quella che Gesù descrive in questo modo, in Giovanni 14, 27, che abbiamo letto all'inizio. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Questa pace mostra nella risurrezione i suoi frutti e il suo vero volto, è la riconciliazione con gli uomini. Con gli uomini e con l'intero cosmo. Infatti attraverso il ministero della riconciliazione, la parte di Gesù, che è la pienezza della parte messianica, costituisce un potente germoglio di liberazione cosmica. Gesù dice di nuovo a loro, pace a voi, come il Padre ha mandato a me, anch'io mando voi. Dopo aver detto questo, ha riposto di loro e disse, ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, chi non li rimetterete, e saranno non rimessi. Giovanni 20, 21, 23. La pace che scaturisce la situazione realizza l'inizio del sogno profetico di una nuova creazione, perché si estende persino agli animali del campo e agli uccelli dell'aria, e alla fine della terra, come dice Osia. Nel capitolo 2, versetto 20, anche per questo motivo costituisce un bene messianico, che il Messia porta al suo popolo tutte le creature dell'universo. Gesù è dunque un re di pace, perché il Messia, perché è risorto, compie le antiche profezie come quelle di Isaia, che tutti voi conoscete perché è un canto che si fa spesso al Natale. Un bimbo è nato per noi, ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle il segno della sovranità ed è chiamato, questo lo conoscono tutti, consigliere ammirabile, Dio potente, Padre per sempre, principe della pace. Grande sarà il suo dominio e la pace non avrà fine sul trono di Davide, sul suo regno che gli viene a consolidare, a rafforzare con il diritto e la giustizia. Il consiglio di Daniele però è molto diverso da quello che sarebbe un re sulla terra. Lui è un re umile. Un re umile che sarebbe venuto non sul cavallo del fattore, ma sulla sinella della povera gente e degli antichi patriarchi, dice Zaccaria 9, al versetto 9, ecco, viene a te il tuo re, e il giusto e vittorioso, umile, che lancia un asino e un puledro d'asino. Quindi tutto era già previsto, tutto era previsto. Non si tratta solo di un nuovo modo di regnare, ma di un modo alternativo a quello abituale. Se altri re dedicavano le loro maggiori risorse a rafforzare i loro eserciti, come accade adesso, ognuno rafforza i suoi eserciti, il Messia inizia a dare cura di sgomberare le armi del paese e propagare tutto intorno questa nuova via di pace e di convivenza con i vicini. Farà sparire i carri di guerra dai cani, i cavalli da Gerusalemme, l'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace dei genti, dice Zaccaria, sempre al capitolo 9, al versetto 10. Il regno messianico si presenta disarmato, perché le armi vengono tutte riciclate in strumenti di lavoro, forgeranno le loro spade in gomiti, le loro lance in falci, un popolo non lascerà più la strada contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell'arte della guerra, dice Isaia, capitolo 9 e al versetto 4. A tale proposito, qualcuno commenta che annuncia un disastro generale, che non è imposto da nessun conquistatore umano, ma è voluto da Dio. È un disastro che tuttavia si realizza, e quando si realizza, da pienezza la vita e la benedizione dello shalom, della pace, di cui effetti benefici si estendono all'intero popolo ebreo, a tutti i popoli del creato. Con questo sottofondo profetico si comprende perché la notte in cui nasce il Messia si annuncia con gloria a Dio nell'alto del cielo, parte in terra agli uomini di buona volontà, come traduce qualcun altro, agli uomini che gli ama. Sulla terra arriva finalmente a compimento il progetto di Dio. La pace costituisce quindi il motivo fondamentale per rendere gloria a Dio. La pace sulla terra è la gloria di Dio. Divenuto adulto, Gesù resta lo stesso annuncio e mostra le beatitudini come la gloria di Dio nel cielo e la venuta del suo regno sono collegate con la pace da costruire sulla terra. Matteo 5 da 1 a 11, se leggete le beatitudini. Attesta che si tratta di una pace che si realizza sulla terra perché è liberazione degli oppressi e vita notizia ai poveri. E quando vede tutti tutto il suo agire, Gesù esulta di gloria, ringrazia il Padre, perché ciò viene capito dai più semplici e dai più piccoli del mondo, sia Luca 10, sia Matteo 11. I suoi apostoli sono cooptati per la stessa missione, annunciare, irrompere del giorno della pace, compiere i segni, entrando nella casa rivolgete il saluto, pace. E la pace, lo shalom, che prende corpo nella prassi, perché subito dopo Gesù aggiunge guarite gli infermi, risuscitate i morti, salvate i lebbrosi, cacciate i demoni, che sono cose impossibili, sono per noi imperdibili, ma lì porta la pace. Ecco che la pace non è distinguibile dalla pace. Colui noi dobbiamo essere, come Gesù ci invita, operatori di pace, cacciatori di pace, artigiani della pace, quindi vuol dire che la dobbiamo costruire. E la pace la costruiamo a partire dai piccoli gruppi, dalla nostra famiglia, dalla Chiesa, per andare poi all'esterno e proporla al mondo come testimone di un modello. La pace è la risposta più alta che avete. Non è una parola che va sdivinita. La pace non è fatta perché un dominatore domina un altro e quindi l'altro deve subire e stare in pace. Non è questa la pace di Dio, perché Dio non sta per la pace lì del dominatore. Dio fa la pace ai poveri, degli infelici, non di ricchi e poveri. Con questo non sta mai. Quindi è un modello grafico, il cristiano, il nostro evento, riconvertendoci ogni giorno alla pace in persona, cioè a Cristo, dobbiamo portare come modello. Non abbiamo alternative. Chi non porta la pace non farà parte del regno. Non farà parte del regno. Ecco qual è la pace di Gesù. Dice, io vi do la mia pace. Non la pace che dal mondo, che significa non importasse niente di nessuno, la sua pregare quando vale, basta che nessuno mi dispiace. Io devo essere un artigiano della pace, devo essere in grado di poterla costruire, quindi modificando il mio carattere e dando una testimonianza. Questa è la pace di Dio, testimonianza di Dio, la comprensione. siamo fatti soffrire, calcheremo tutte le note del libro numero 255. Grazie.